eravamo rimasti sulla questione
del dono
e della relazione che c'è tra i discorsi che stiamo facendo intorno alla famiglia e la questione del dono. Allora, cerchiamo di chiarire che cos'è, di cosa parliamo quando parliamo di dono. Perché la questione parrebbe molto semplice, in realtà è tutto meno che semplice. Il dono sembrerebbe legato essenzialmente alla gratuità, cioè al fatto, a questa possibilità di pensare la relazione non come scambio, non sotto il paradigma della reciprocità, ma sotto la dimensione dell'unitarietà, adesso non mi viene, ma cioè dell'atto unilaterale. Il dono di per sé dovrebbe essere un atto unilaterale, che non presuppone nessuna reciprocità, nessuno scambio. Un gesto che è come il gesto di Dio, che crea l'uomo e la donna, che dona la vita. Che dona la vita. Ora, in realtà, molte volte questo non è. Se qualcuno ci regala qualcosa, ci sentiamo subito in dovere, come dire, di ricambiare. Noi viviamo dentro una cultura dello scambio, non dentro una cultura del dono. Non c'è nulla di male nello scambio, intendiamoci bene. È che sono due piani diversi, che producono cose diverse. Il dono unilaterale è come quello che dicevo ieri, cioè è quello che fa il figlio di Basset. E il dono unilaterale è un atto di vita potentissimo. Potentissimo. Ora, la famiglia, la coppia, la famiglia soprattutto, dovrebbe in teoria avere la possibilità di praticare, oltre la reciprocità, oltre lo scambio, anche questa dimensione. Perché è uno dei pochi luoghi dove non necessariamente vige un contratto. La famiglia come relazione, la famiglia come istituzione è esclusa dal dono. E infatti è esclusa dal cambiamento. Le istituzioni sono fatte per persistere, non per cambiare. Se le istituzioni cambiano è una rovina. È una rovina. Le istituzioni fanno sì che tutto si riproduca e sia stabile. Il cambiamento è sempre pericoloso, è sempre instabile, è sempre qualcosa di dinamico, rischioso, lo vedremo poi anche dopo. Ora, la famiglia dovrebbe essere un luogo in cui questo è possibile. Questa è una faccia della medaglia. Come ho detto, sempre ci sono due facce in ogni moneta, in ogni medaglia. Perché, come il dono della vita, subito dopo il dono della vita, c'è un altro dono nella Genesi, è il dono della mela. Il serpente mica chiede in cambio qualcosa, questo ci dice un'altra, come dire, un'altra irriducibile verità, che dietro il dono c'è sempre l'ambivalenza. Perché se no si finisce in una sorta di retorica del dono, in cui è un atto così nobile, così estremo, che quasi diventa irraggiungibile. No, no, attenzione, il dono ha sempre due facce. Credo che dopo Freud sappiamo benissimo come le persone che sono molto generose, molto altruiste, molto caritatevoli, molto verso l'altro, molto qui, molto là, molto su, dietro spesso hanno una postura profondamente sadica e strumentale. Come si fa a voler male a delle persone così buone? Mundo gatto. Non si arrabbiano mai, sono sempre disponibili. Come gli si fa a dire stronzo? Eppure non esiste uomo senza peccato, a quanto pare, aveva detto qualcuno. Allora, come dire, la pratica del dono è una pratica profondamente dinamica, ma è una pratica possibile, ed è anche possibile, come dire, gestire e contenere la sua ambiguità se, e qui entriamo con un'altra parola che diventa difficilissima, se esiste un amore. Dio non crea perché ha bisogno, eh? Lasciando anche perdere ciò che diceva San Tommaso. Per amore. E, come dire, il tentativo di praticare e di realizzare questa cosa così difficile, così potente, così ambigua, così tutto quello che volete, che è l'amore, apre al dono, apre al donare, che non è mi sacrifico per te, no, do la vita per te, non mi sacrifico, mi sacrifico un cazzo per te. Bambini non c'è. Ah no, certo. Non c'è.
No, lo abbattiamo, non c'è problema.
Un bugatto. Non mi sacrifico.
Concentrato. Se sei concentrato.
Non mi sacrifico. Non mi sacrifico, eh? Questa logica della relazione d'amore come relazione sacrificale, se viene da una sorta di estrapolazione di ciò che ha fatto Gesù per noi, stiamo attenti, noi non siamo Gesù, eh? Però, come dire, meno male che la grappa non si è versata, però, come dire, dovrebbe essere, ecco, parte dell'esperienza, o perlomeno una possibilità dell'esperienza di una relazione familiare, quella del dono. Nella sua complessità, nella sua ambivalenza, nel suo bisogno di essere svelato. Svelato. Il punto è che la nostra cultura la nostra organizzazione, il nostro modo di cultura come concezione della vita, delle varie concezioni della vita che abbiamo, escludono il dono. Tant'è vero che è vero che quando accade per noi è un evento clamoroso. Escludono il dono. Volevo leggervi alcune righe di questo testo di Marco Cevi. È un testo, come lui scrive, purtroppo molto difficile, ma il paradigma del dono è connesso in primo luogo alle pratiche sociali informate a codici alternativi a quelli strumentali e individualistici. I processi di scambio nelle società delle periferie mondiali, i circuiti sociali spontanei connessi alla comunicazione, l'auto-organizzazione, eccetera, eccetera. E in secondo luogo il dono e con esso l'ampia costellazione categoriale che include l'amicizia, la cura, l'affettività, l'amore, viene assunto come luogo ineludibile di ripensamento della soggettività postmoderna. Adesso poi cercherò di spiegare perché la roba un po'. Vabbè. Però è vera, eh? Di sottrazione alla deriva dell'individuo autogenerato e a quella speculare della defezione depressiva delle relazioni mondane. Rimanda all'ordine del femminile, all'ordine materno, il dono. Rimanda all'ordine materno. E quindi non all'individuo, al soggetto, alla persona, se volete, ma non all'individuo. In quanto soggetto che si autonorma, si autorealizza, si auto sino alla ennesima potenza. Pieno dell'illusione tipica della modernità dell'essere come Dio. Dell'essere come Dio. Nella sua ricerca infinita dell'immortalità, della giovinezza, dell'immutabilità, della persistenza, che ha così contaminato tutto il nostro modo di pensare, no? Per cui il processo, ad esempio, a me è capitato di vedere alcuni spezzi di trasmissione che fanno, credo, la domenica pomeriggio o la sera. In queste persone che hanno 60-70 anni, cioè, no, che negano la propria storia, come se potessero fissare in un momento per sempre la loro eternità. Cioè, l'illusione postmoderna è l'illusione di poter essere come Dio. E infatti i risultati si vedono nella postmodernità. Il dolore e la sofferenza che questo produce, questo delirio di onnipotenza. L'economia del dono, Gauguin, diventa il luogo interno del quale l'apologia dei processi microsociali quotidiani, feriali e l'enfasi della potenza del materno, entrambi depurati da le ambivalenze che pur sono presenti, trovano una sintesi virtuosa tesa alla ridefinizione al tempo stesso dei modelli di convivenza societaria e dei modelli di convivenza personale. E quindi il desiderio di legame che fonda la pratica del dono. Guardate, in queste tre parole c'è una densità estrema. E la famiglia è legame. La famiglia è legame. L'amore è legame. E in queste parole c'è il desiderio del legame. Nella Genesi e vide che non era, vede Adamo che ostanenta tan ben il legame. Allora il dono crea e il donare crea, può creare un legame che è assolutamente creativo. Ma è un lungo percorso, ci sono voluti, mi pare, se non sbaglio, alcuni giorni prima di quel dono dell'esistenza dell'uomo e della donna. Eh? Un tempo. È un lungo percorso che si può fare. Dentro un legame però, senza un legame non è possibile. Senza un legame non è possibile. Nella psicologia moderna, soprattutto dopo Bowlby e molti altri, questo è spiegato di nuovo molto bene. Cioè, i primi 2 anni e mezzo, 3 anni di vita, la relazione è una relazione con la madre simbiotica, di attaccamento la chiama, Bowlby. È una relazione dove la simbiosi, e quindi non il legame, perché simbiosi non è legame, la simbiosi costruisce il processo di crescita del bambino. Quando si nasce e poi si rinasce veramente, quando inizia dal 2 anno e mezzo in poi, il distacco, è il distacco che paradossalmente è stato permesso dall'attaccamento. Cioè, se io non c'ho l'attaccamento non c'ho distacco, cioè, detto banale banale, la logica. È il distacco che consente poi quel lungo processo che porterà alla rinascita durante la fase adolescenziale, post-adolescenziale del soggetto. È un processo che nasce da un legame che evolve non verso l'autonomia, ma verso il legame. Il distacco suppone il legame. Il distacco suppone il legame. Qualcuno diceva che l'autonomia del soggetto è soltanto la capacità del soggetto di governare le forme di dipendenza, che sono l'esistenza. È un po' radicale, ma conviene un po' pensarla così. L'autonomia non è, come diceva Gaber, star sopra un albero, eh? È partecipazione, è essere parte di, questo l'abbiamo detto e ridetto tantissime volte. Allora, io credo che su questa strada dell'approfondire la dimensione del dono, del cercare di comprenderne la complessità, l'ambivalenza, di non tentare di, ecco, questo è un errore che facciamo noi occidentali in modo sempre continuo e assoluto, di trovarne un superamento dell'ambivalenza stessa, di trovare, come dire, la sintesi che elimina l'ambiguità, la contraddittorietà delle cose, nell'accettare, per dirla, direbbe mio papà, con la teoria dei quanti, che cioè non è decidibile, non è decidibile a priori che cosa c'è nel dono di assolutamente gratuito e creativo e che cosa c'è di ambivalente, che dobbiamo provare a praticarlo. In quale altro luogo si può praticare se non nel luogo che noi chiamiamo famiglia? Certo, dobbiamo provare a vedere e sarà difficile. E sarà difficile. Ma quali porte può aprire? Come dicevo ieri, quando arriviamo lì davvero, tutto cambia, eh? Sergio Seggio non è più stato lo stesso Sergio dopo quel dono. Tutto cambia. Io penso che ci sia molto da esplorare su questo versante. È confuso, è incerto, non ci sono regole diritte che ti indicano, non c'è norma. Ma è relazione. È relazione. È vita. E forse proprio su quella strada si può rifondare la speranza di una proposta e non di una difesa di fronte al mondo e alla postmodernità della famiglia. Ci riusciremo, non ci riusciremo, e chi se ne frega, ragazzi. Ci proviamo, la giochiamo. Il riuscirci o il non riuscirci non sta in noi. Libro di Ruth. Dio è nascosto, ma poi il dono, la vita. Poi, se volete, possiamo approfondire. Quarta cosa e ultima, sempre più sul versante, come dire, del proporre, ripeto, da un'uscita di logica di difesa, non può esistere una relazione familiare senza una dimensione di rischio, di perdita. Se si vive la famiglia per costruire sicurezza, guardate, secondo me avete sbagliato proprio. Non può non esistere la dimensione del rischio, in tutte le sue forme, compreso del rischio della perdita. Non farcela. Fallire, tra virgolette. Poi il fallimento non è mai. Allora, questo cosa vuol dire? Che in una dimensione di famiglia mai nulla è scontato. E lo scontato è il nemico della costruzione della relazione familiare. Perché tanto più è scontato, tanto meno vale. Se voi andate all'outlet e trovate un vestito scontato al 90%, se siete furbi non lo comprate, perché sicuramente è una ciofecata più unica che rara. Non vale niente. E tanto più è scontata la vita familiare, la relazione familiare. Non è soltanto che l'amore è bello perché è stuzzicarello. È che lo scontato, l'ovvio, il non difficile, il semplice, il banale, non ha nulla a che fare, tantomeno con la dimensione del dono, figuriamoci. Ma non ha nulla a che fare con la relazione. La relazione, se è relazione, è sempre rischio. Perché l'altro non sai mai se è una possibilità per te o una minaccia. E la devi costruire la relazione come possibilità, perché non è data a priori. È incerta. È certo che nella dimensione del rischio c'è, come dire, la costruzione di un'alleanza tra me e l'altro, per renderlo praticabile, non distruttivo, per farlo una possibilità e non una minaccia. È certo che in questo la reciprocità ha un peso. Ma soprattutto quello che ha un peso è quello che diceva San Benedetto. San Benedetto, finché c'era lui, voleva che chi voleva fare un percorso come il suo conoscesse l'ombra e dialogasse con l'ombra. Imparasse, cioè, a mettersi in relazione con il lato oscuro. Che è dentro ciascuno di noi e quindi non può non essere dentro la relazione. Ora, questo è una questione davvero dirimente, perché noi facciamo di tutto per usare operazioni difensive disfunzionali verso il lato oscuro. Verso l'odio, il rancore, la rabbia, il rifiuto, sono tutte robe cattive che le dobbiamo evitare, quelle robe lì. No, sono tutte cose da imparare a gestire se si vuole costruire una dimensione. Perché non ci può non essere l'odio anche in una famiglia, non ci può non essere il rancore. Non ci può non essere quel tempo in cui non ti sopporto più. Non può essere tutto un film di Hollywood, libro di quello che diceva prima lui. Cioè tutto va a finire bene, comunque. No, è una fatica, né? Non è mica... Bisogna essere anche furbi, bisogna trovare gli escamotage... Cioè non è possibile. Quando in una famiglia si evita accuratamente e sistematicamente di svelare il lato d'ombra si finisce in un brutto guaio, si finisce a costruire una realtà come se l'ombra non facesse parte di noi. Non è vero. Non è vero. Ho raccontato spesso che io ho avuto la fortuna di poter leggere le lettere che i capo e i comandanti dei campi di concentramento nazisti scrivevano alle loro famiglie. Dopo 50 anni sono state decriptate intorno alla fine degli anni 90, sono state non decriptate, sono state dal KGB e dalla CIA tolte dal top secret. Se ne doveva fare una mostra, ma hanno evitato accuratamente di farla. Mica scena. Beh, a leggere quelle lettere ti fa venire la pelle d'oca. Il comandante di Buchenwald scriveva a sua moglie, Amore mio dolcissimo, so che questa distanza ci costa tantissimo e vorrei tanto poter vivere e stare accanto a te e ai nostri figli. Ti mando un po' di denaro, senza fartene accorgere, falla avere alla famiglia dei nostri vicini che hanno quel figlio handicappato, perché durante questo periodo estremamente duro possano continuare a vivere e ad aiutare il loro bimbo. Questo ogni santo giorno bruciava vivi, porca la miseria, decine, centinaia di persone. A leggere quelle lettere, una persona molto umana, molto dolce, lui faceva il suo dovere. Quel bellissimo libro sul processo di Eichmann, no? Che dice, ma cosa ho fatto io di male? La banalità del male. Non può non esserci nelle nostre relazioni familiari, se sono relazioni d'amore e l'odio, amore, odio e riparazione della Klein, non può non esserci. Bisogna svelarlo. Non averne paura dell'ombra, sapere che ne siamo parte, che la mela è l'altra faccia del dono. Non averne paura, non averne paura, non negarla, non proiettarla sui figli o sugli altri, non rimuoverla, non fare operazioni difensive. Il nostro lato oscuro è parte della costruzione di questa di questa possibilità creatrice. Solo Dio può permettersi di non avere un lato oscuro. E noi non siamo Dio. E stiamo attenti perché è davvero dentro ciascuno di noi. È quella cosa per cui è successo, ha ammazzato i genitori. Ma si volevano così bene? Allora, svelare l'ombra, come dice San Benedetto, praticarla, dialogare significa gadamere, significa conflitto, dialogare con l'ombra è fondamentale per aprirci alla possibilità del dono, dell'amore, eccetera. Anche in quel termine creativo e potente, non solo nell'altro termine. Non averne paura. Una delle cose che io vedo nei miei colleghi e che mi fa più male è che quando si trovano di fronte, non so, una ragazzina di 14 anni, che si taglia tutta, che fa continui tentativi di suicidio, che si vuole uccidere, che adora la morte, che la venera, eccetera, si cagano sotto. Per cui quella ragazzina sente la paura di te. Cosa volete che faccia se non continuare a praticare la paura? Non avere paura del lato oscuro, non averne paura, svelarlo, elaborarlo, e poi possibilmente anche trasfigurarlo, ma questa è la strada. Io credo che pochissimi soggetti sociali possono fare questo, pochissimi. Per fortuna un soggetto fondamentale che si chiama famiglia. Però anche qui chiariamoci bene. Dunque finì. Ah, ecco. Perché si è creata una confusione intorno a queste questioni, credo che non ci aiuta molto. Tempo fa alcuni preti mi invitarono a partecipare a dei corsi prematrimoniali. Poi non mi hanno più invitato, perché dove andavo io su 10 se ne sposava una. Gli altri 9 no.
Esatto, era perfetto.
Era perfetto, esatto, funzionava. Infatti io credo che l'unico motivo per cui andrò in paradiso è perché sono entrato quando avevo 16 anni, 17 in seminario, non per farmi prete, ma con delle belle gnocche, con le minigone così, e di 40 seminaristi ne sono rimasti 10. Penso che quello è l'unico merito che potrò vantare davanti. Gli altri hanno incominciato a ciulare finalmente. Allora, c'è una confusione che fa paura. Cioè, molti confondono l'amore con l'attrazione, confondono la famiglia con... Cioè, non c'è più, non ci abbiamo più niente tra noi due. Cosa cazzo vuoi avere? Cioè, se ti sei sposato per avere, guarda, tu hai proprio sbagliato indirizzo, eh? Se mai ti sposi per spesso dare, ma voglio dire, no. O con la dimensione della coppia. No, stare assieme non è fare una famiglia, eh? Legittimissimo e bellissimo che le persone stiano assieme, però attenzione, eh? Non facciamo confusione. Allora, è chiaro che spesso la costruzione di questa cosa incredibile, di questo processo così difficile che la vita familiare passa attraverso l'inizio dell'attrazione, mi è piaciuta, era una gran gnocca, poi magari anche un momento di passione in cui della serie in macchina, in verticale, in orizzontale, trasversale, la si faceva in tutti i modi, poi sul dire beh facciamolo un po' più comodo perché in macchina le dira, mettiamoci in coppia, troviamo, poi magari eccetera, eccetera. È chiaro come dire che si parla di processi, però pensare che perché ce n'è una di queste cose, allora c'è l'altra, è un errore madornale. Perché molte di quelle coppie poi non si sposavano? Perché molte di quelle coppie erano coppie perché tu corrispondevi esattamente a ciò che io pensavo che fosse necessario per rispondere ai miei bisogni. Ci intendiamo tanto bene, brutta premessa. Brutta premessa. Perché io ti ho pensato a mia immagine e somiglianza di quello che volevo. Se mica Dio, eh. È un atto narcisistico. Scusi. Esiste anche il narcisismo benigno, eh. Allora, si è spento il fuoco della passione. E allora? Ma le passioni, sino a prova contraria, sono bellissime proprio perché durano un tempo. Non sono mai progettuali. Perché facciamo il progetto di avere una passione. L'altro dice, ma sei cretino? Cioè, quante volte però si fa confusione? Allora, credo che ci dobbiamo fare chiarezza dentro di noi. Questo non vuol dire che non si può, come dire, ritrovare la passione. Anche. Però ritrovare, quindi l'hai persa. Normale? La famiglia non è la passione, non è l'attrazione e non è neppure lo stare in coppia. E non è neppure fare figli. Allora, è rischiare. È rischiare, ad esempio, un progetto di vita in cui condividiamo anche l'ombra e non ne abbiamo paura. E non ne abbiamo paura. E ripeto, non vedo tanti luoghi dove sperimentare questa cosa. L'amicizia forse, un altro luogo. Ma anche questo è un luogo ormai disperso, difficile. L'amicizia viene spesso di nuovo ripensata come scambio. No, lo scambio è una roba buona, voglio dire, però non è quella roba lì. Sostanzialmente quello che volevo cercarvi di dire è che se qualcosa, parlo in termini di cultura profonda dell'essere nel mondo, se qualcosa di nuovo deve nascere, uno dei luoghi in cui nasce è nella vostra esperienza. Come famiglia. Se avete il coraggio di non semplicemente difendervi, ma di osare, di rischiare. E osare rischiare significa anche la perdita, Anche la perdita. E non mi vengono a dire i preti, lasciamo perdere, se no divento cattivo con lei.
Poi pagare la parte la
togli.
Devi
rischiare, devi rischiare.
Aspetta, schiaccia pausa.
Sai che quando ci sono i preti ci viene sempre voglia di andare giù di traverso, quindi...
No, questo discorso... che viene fatto sul valore di un processo e di un progetto che è chiamato l'indissolubilità, con la possibilità di fallire. Io non conosco un santo, per quante storie di santi ho letto, che non abbia una gran parte di stronzaggine. Non ne conosco uno. Di ambivalenza e di ambiguità. La perfezione non appartiene alla storia dell'uomo. E quindi se non appartiene alla storia dell'uomo, l'imperfezione ci appartiene. E la fragilità, il rischio, la possibilità di non farcela è parte della storia dell'uomo. Se no non avrebbe senso la misericordia di Dio e l'amore di Dio. Allora basta. Io non sto assieme perché l'ha detto il parroco, a parte il fatto che il parroco con un matrimonio c'entra un cavolo, perché chi si sposa sono i due e non lui. Lui registra, fa come il telefonino. A parte quello, almeno così mi avevano insegnato. Ma il problema non è lì. Il problema, ripeto, è serio, è la fedeltà al progetto che costruiamo man mano io e te. E al fatto che lo giochiamo continuamente e lo rischiamo continuamente. Continuamente vuol dire con delle pause in cui ti riavo il fiato, né? Cioè della serie un pochino, poi 3 anni in cui facciamo persistenza bruta, tranquillità, poi lo rischiamo di nuovo. Hai umana vita davanti, eh? E niente che io andava, anche lì, come dire, come sempre gli assoluti sono sbagliati, però è questo. Non credo che ci sia altro luogo in cui si possa ridefinire davvero un'altra forma di cultura della vita, o meglio, ci possono sicuramente anche essere, però sicuramente uno dei luoghi è se noi, come, e se le famiglie e chi vive questa dimensione riesce a innovare e a costruire un po' anche sulle cose che dicevamo, un'altra cultura dell'interpretazione del vivere e riesce a trasmetterla ai propri figli. Ultima cosa che dico, poi sto zitto. Un po' tutte queste cose riguardano anche i figli, eh? Quanto è importante educare questi bimbi al lato oscuro, a saper gestire la rabbia, l'odio, la banalità, il tempo. Quanto è importante introdurre il dubbio, il tempo logico, la riflessione, quel bellissimo libro Il mondo di Sofia, dove c'è questo dialogo tra il padre e la figlia sul senso delle cose della vita, che è la stessa, perché è la stessa domanda che abbiamo noi come persone, come famiglie, il senso. E credo che tutte le forme con cui si possono avere i figli, che non è solo generale, che è la forma, se volete, più vissuta, più importante. Ma facendo il mio mestiere io vedo quante adozioni vanno male. E 7 su 10 delle adozioni internazionali. Perché? Perché? Arrivato intorno ai 15, 16, 17 anni, il figlio adottato diventa ingestibile, si ribella e vogliono riportarlo indietro, lo ridanno ai servizi sociali, alle comunità. Perché nessuno aiuta queste famiglie, questo è il primo dato terribile. Cioè, come se adottare un bimbo fosse una cosa che tutti hanno già imparato sin dalla nascita, no? Soprattutto un bimbo cambogiano, è ovvio, no? Che magari a 7-8 anni, ecco. Cioè, vabbè, ma parte...
Tanto la lingua la impara in fretta.
Esatto, no? Quindi... Perché l'adottare un figlio, come anche nel libro di Rucce, è un atto difficile. Fare un figlio è un atto difficile, adottare un figlio è un atto difficile. Tutte le forme con cui si può esprimere la genitorialità sono atti difficili, ambigui, ambivalenti, in cui si vive una dimensione di rischio e in cui Hollywood non funziona. Hollywood non funziona. No, io non so se sono riuscito a farmi capire, perché io per primo non è che ho tutte le idee così chiare, eh. E comunque anche per quello che conosco della pratica clinica e della riflessione scientifica intorno a queste questioni, siamo all'ABC ancora, siamo molto molto primitivi ancora. E poi sentirete magari tanti che invece sono sicuri, certi, che hanno la teoria giusta e che hanno le idee giuste. Chi fa scienza sa che questo è impossibile. Però io quello che volevo trasmettervi era, e credo davvero che dobbiamo pensare che noi siamo una possibilità. Ma pensarlo significa provare a diventarlo. E lo si prova dentro, non fuori. Adesso un bicchiere di grappa. Se ci sono e ci saranno, immagino, tantissime cose non chiare, non so se riesco a chiarirle, ma ci posso provare.
Allora, sono le 11:30. Roberto, dopo la messa fa ancora con noi, giusto?
Sì.
Va poi via. E quindi se appunto vogliamo giocarci ancora un quarto d'ora con lui chiedendogli delle cose, se invece abbiamo più bisogno di lasciare le cose che abbiamo ascoltato, come dire, entrino un po' di più, abbiamo bisogno di pensare un po' di noi, ci prendiamo ancora questa mezz'ora come coppie o come singole, come vogliamo, ecco. Per appunto lasciare che tutte le tante sollecitazioni che abbiamo ricevuto ci entrino bene nella carne. Dite,
chi vuole andare?
Decidiamo, no? Decidiamolo insieme, nel senso che
chi vuole stare qua? Si può?
Si può, assolutamente. Si può.
Due cose. Torno reciprocità. Ognuno l'affronta dal suo punto di vista, io la ragiono più da un punto di vista economico. E mi viene in mente il ragionamento che fanno Zamagni e Luigino Bruni, andando a ripescare quello che era l'esperienza delle origini dei francescani. Quando intendevano la reciprocità con una logica che per conto mio ci sta di più con la famiglia che la logica di una reciprocità ti do perché poi ricevo, la intendono come un elemento circolare, non lineare. Io do a te perché so che quando avrò bisogno riceverò da lui qualche cosa. Quindi la reciprocità come un fatto non contrattuale tra due contraenti, ma come un fatto comunitario. E quindi ci sta molto quella famiglia nel momento in cui la famiglia viene intesa come una cellula comunitaria, come una cellula sociale. Era una battuta, ma mi serviva a esprimere meglio, a capire se effettivamente tu la ragionavi in questi termini. Un'altra cosa molto a flash, tu cercavi di saltarlo nei confronti dei preti, ma sono proprio i preti che a me hanno insegnato che la fedeltà nel rapporto matrimoniale, quella di Dio, non la nostra.
Hai incontrato dei preti? Preti?
Ne ho incontrato più di uno che mi hanno detto.
Hai avuto culo.
Quindi, al di là di tutto, cioè, non posso fare conto sulla mia caducità, sul mio limite, sulla mia dimensione. Il limite, tu la mettevi in questi termini, è quasi la condizione della creazione, perché altrimenti Dio avrebbe riprodotto se stesso. E quindi sarebbe impossibile una creazione assoluta e perfetta. E quindi oggettivamente o io faccio conto sull'assoluto, ci sposiamo in tre, detto così a battuta, perché ci sposiamo davanti a Dio, perché è lui che ci mette la garanzia, il sigillo, altre cose, poi noi possiamo sbagliare, lui no, altrimenti mi resta difficile riuscire a pensarlo, non trovo neanche la forza tutte le volte che sbaglio, tutte le volte che tra l'altro il tema è anche quello, dobbiamo anche capirci, e io me lo sono fatto migliaia di volte la domanda e non ho una risposta, cosa vuol dire fedeltà? Perché generalmente la interpretiamo come la fedeltà in termini sessuali,
e non è quello,
e non può essere solo quella, e quindi diventa ancora più complicata per certi versi, perché altrimenti rischiamo di avere l'atteggiamento rabbinico di quello che è, sono stato fedele alla legge, allora sono salvo, e c'era quell'altro laggiù in fondo che si bastonava ed era più salvo di lui in fondo alla chiesa. Così, boh, riflessioni che mi venivano in mente rispetto al tuo discorso.
Sì, anche io avevo un paio di cose da aggiungere, adesso non so cosa riesco a dire di tutto quello che mi è frullato in testa mentre parlavi oggi, perché i paralleli anche biblici si sono a profusione, ce ne sarebbero mille da fare, partendo dalla citazione di Genesi che hai fatto così, hai fatto vibrare nell'aria, no? Quando Dio nella tradizione li ha vista, quindi quando c'è la secreazione separata, dice non è bene che l'uomo sia solo. In ebraico c'è una parola che per me è fantastica, gli farò un aiuto, cioè kenegdo, come da vicino a lui. È impressionante questa parola, come vicino a lui. Poi ovviamente bisogna anche girarlo su. E c'è, quindi c'è una dimensione di reciprocità, di vicinanza, di affiancamento, no? Non di identità, non di identità, come invece viene un po' più fuori dall'altra tradizione, quella dove li crea tutti e due assieme, la tradizione, però quello io ho visto è più grasso, più bello, mi piace di più. E questa è una cosa. Un'altra cosa è la questione dell'ombra, del peccato, della convivenza, no? Cioè non del peccato lo dico io, dei propri limiti e con i quali si impara a sopravvivere. Io credo che una delle problematiche che la Chiesa deve superare questa dimensione del puntare il dito contro il peccato, cioè trasportando la questione dall'aspetto psicologico, le rabbie, le emotività, gli odi, all'aspetto spirituale e religioso, il discorso non cambia. Il peccato è quella, lo dico per assurdo, è quella benedizione che mi permette di essere salvato, perché lì sono redento, non sono redento sulle cose sane. Cioè il peccato non che lo giustifichi in questo modo, però è il peccato che è redento, il dolore è l'errore che è redento da Cristo, no? E San Paolo, e questo è un altro riferimento che mi viene in mente, San Paolo ci ha scritto tutta la vita su questa faccenda qua e non lo capiva nessuno. Cioè quando c'è la legge, se non c'era la legge non eravamo peccatori. È venuto Cristo, ha abolito la legge, perché se io c'è divieto dei 50 all'ora e vado ai 70, lì sono in infrazione, ma se il divieto non c'è posso andare ai 160. È la legge che fa fare il peccato, no? E Paolo questa cosa continuava a dirla, non l'ha capito nessuno, non l'abbiamo ancora capita neanche adesso. E quando cerco di spiegare questa cosa, ma come fa, com'è sta cosa? No, ci deve essere la legge, no? Agli studenti dell'ISO. Io dico, ma ci deve essere, ma cosa vuol dire? La legge è superata da Cristo, chiaro, ci sono le convenzioni, quello che si fa, non si fa, d'accordo, va bene, sì, d'accordo. Ma non è lì il problema è che quell'errore è redento. Infine, la terza cosa, stesse suggestioni, no? All'interno della coppia, l'errore. Secondo me, a me ha sempre sbattuto in faccia quel versetto del libro di Osea, quando c'è questo Osea, rapporto marito e moglie, che rappresenta Cristo, Chiesa, Dio, Isaia. Sì, vabbè, rapporto marito e moglie. Lei lo tradisce con gli idoli, con i balsi, prostituisce, gliene fa di tutti i tipi, di tutti i colori. Lui la piglia, la mette davanti a tutti, la denuda, la insulta, le sputa addosso, le fa le peggio cose possibili immaginabili. Ti strapperò dal tuo seno i segni delle prostituzioni, cioè dice le cose del genere, davanti ai figli, quella non è più vostra madre, non è più, tu non sei più mio padre, cioè, veramente gliene dice di tutti i colori. 2:18, se non ricordo, 2:19, perciò ecco la prenderò e parlerò al suo cuore, non se cambi parlo al tuo cuore, perciò per quelle maledizioni là, per quei disastri là. È una cosa favolosa, è uno schiaffo in faccia. Ma questo vale anche, non so, si aprono un sacco di canali, biblicamente parlando, però questi tre proprio mi sembravano che girassero attorno al tipo di discorso. Scusate.
Sì, quello che dicevo ieri, no? In quel breve episodio che vi raccontavo di Basè, no? Tu hai ucciso mio padre davanti ai miei occhi. Posso abbracciarti? Posso? Non, guardate, io l'ho messo con... quel posso abbracciarti non è una richiesta di permesso, è la dichiarazione che si può. È verissimo quello che dici, verissimo, verissimo. E quella roba cambia radicalmente il mondo. Cambia il mondo, cambia il mondo. Sì.
Piace il ragionare su queste cose, come appunto hai detto tantissime volte la parola processo, perché tendiamo a appunto, uno si sposa dando come presupposto la fedeltà, dando come presupposto l'amarsi tutta la vita, no? Cioè sembra che è un po' il discorso della Genesi e del giardino del paradiso terrestre, no? Che lo vediamo come l'inizio e poi noi siamo andati a Ramengo, e invece mi piace molto di più la visione che quello lì è il sogno iniziale di Dio per l'uomo, ed è un qualche cosa che si può raggiungere pienamente continuando a camminare, no? E quindi questo non so, a me è capitato più volte, no? di accorgermi di deludere me stesso rispetto alle cose che facevo, le cose che vivevo, e però, come dire, già il fatto di prenderne consapevolezza è diventato un modo per poter invece andare verso quella bellezza che mi sta sempre davanti, perché non la potrò mai raggiungere, no? O meglio, perché alla fine, come l'infinito, alla fine dei giorni, forse la potremo godere, non è detto che la raggiungiamo, ma la possiamo apprezzare. E quindi questo appunto mi lascia molta libertà e speranza in quello che deve ancora venire, e non in quello che poi piangiamo su quello che abbiamo perso, no? Ma in realtà possiamo gioire per quello che verrà.
Che detta così è la parola stessa, processo. Processo, procedimento, o processo inteso accusa, esposizione di quello che è, punto e basta, finisce lì. Quale dei due processi? Uno è fine a se stesso, uno è il fare il punto della situazione, ok, ma quello come base per andare avanti. Esatto.
L'amore è processo, la cura è processo, ma è processo nel senso di, se vuoi, procedimento, progetto.
No, a volte si fa il processo nell'altro modo, esatto, invece.
Quando si fa dall'altra parte è morte.
Cedere a favore
è morte. Io so che non sono io che curo, ma è il processo che cura. E la cura a volte porta a quel cambiamento che noi chiamiamo guarigione. Ma so che quello che devo fare io è garantire il processo di cura, non guarire, perché non è il mio potere guarire. È il mio potere produrre un processo di cura. E a volte il processo di cura porta, per fortuna più volte, però è quello. E nel momento in cui io mi pongo in termini onnipotenti, io ti guarirò, ci si piglia di quelle dietro, insomma, ecco. Ma... E nonostante tutto, molti continuano, eh. E si vede che gli piace.
Mi fa venire in mente il discorso dei miracoli. Gesù non dice mai a qualcheduno io ti vengo a guarire, ma che la tua fede ti ha salvato, perché tu sei guarito. Io in realtà ho assecondato un processo,
esatto.
Io stesso
l'ho lavorato, l'ho favorito, mi ci sono impegnato, esatto, no? E l'amore lo è, l'amore autentico lo è, dove la certezza non è dato dal modello e dalla prefigurazione che io ho di come deve essere la realtà, l'altro e il mondo. La certezza è data dal fatto che tu sei un essere speciale e io avrò cura di te. Perché sei un essere, perché sei una persona, cazzo. E credo che nel matrimonio ci sia la stessa cosa, nell'amore ci sia la stessa cosa. Dove ogni dimensione di onnipotenza sparisce. E paradossalmente, proprio perché sparisce ogni dimensione di onnipotenza, si apre la possibilità. Ma è così. Se io nella relazione di cura non sono onnipotente, apro alla possibilità della cura e anche a volte della guarigione. Se io sono onnipotente, ho chiuso. E guardate che questa cosa dell'onnipotenza è delicata. Io ci casco continuamente, ogni santo giorno. C'è sempre una parte. Ok. Anche oggi, anche adesso, perché sto di nuovo parlando e non facendo parlare voi? Yenen da fe, cioè ce l'abbiamo lì.
È gratificante. Io ti plasmerò di immagini somiglianti.
Ce l'abbiamo.
Quando fai l'educatore ti accorgi, poi quando scende dal piedistallo te ne accorgi. Così.
L'importante è svelarlo.
Questa cosa per l'insegnante.
Sono dell'autodefinirsi.
Funziona lì, funziona in tutte le cose.
D'altro canto mi chiedo perché invece spesso finiamo poi nella logica del sacrificio e della mortificazione e del della frustrazione, poi del senso di colpa, va bene, però secondo me è uno dei grandi cambiamenti che siamo chiamati a fare, questo, cioè nel senso che perché il problema è che poi, cioè, quando vai in chiesa, ma quando porti i figli a catechismo, che o ti arrivano a casa a catechismo, cioè questo sacrificio, questo il dovere di sacrificarsi, intanto è una parola che Gesù ha usato, sacrificio. No, fate questo in memoria di me. No, non so se c'è proprio nel Vangelo la parola sacrificio, ma è una parola che in chiesa sentiamo continuamente. La distorciamo in continuazione. Credo che anche la nostra cultura della terra, la cultura contadina,
della vite,
non ci aiuta, da quel, cioè nel senso, io ho nelle orecchie le parole dei miei genitori che, cioè, bisogna sacrificare,
che dovrebbe essere fare sacro, no?
Però diventa una sofferenza,
cosa che però
infatti, quella roba infatti viene confuso, adesso non vogliamo più fare nessuna fatica, perché appunto. Faticare è sacrificio. No, faticare per rendere sacro, rendere bella una roba è una bella fatica. Ma invece abbiamo confuso il sacrificarsi col faticare, per cui io più vero non fa niente, cioè, no, basta, non ce ne voglio perché mi obblighi a fare delle cose. No, appunto, se io amo o voglia di rendere bella una cosa e mi faccio un mazzo quadrato, quella
ma
roba lì.
Ma solo l'altro giorno parlavo con una moglie che mi diceva: ma io mi devo sacrificare, che voleva dire annullare, non posso più fare niente di quello che mi piace perché sennò ci separiamo. Ma io non so cosa dire. Cioè, devo sacrificare. Boh.
Beh, è lì il cambiamento che io vi chiedo, no? Cioè, proprio tra questa concezione.
Io penso che dobbiamo usare anche delle altre parole.
Esatto.
Per dire
forse roba. Dobbiamo usare altre parole.
No. Dilla.
Inventiamo una parola così.
È vero, bisogna inventare altre parole. Il linguaggio ecclesiale va radicalmente cambiato.
È ora.
Va proprio cambiato.
Non solo che arrivano i bambini più, che parlano una cosa che non esiste da nessun'altra parte. E quindi è ora di trovare delle parole nuove da questo punto di vista qua, perché sennò ti arrivano a casa che ti parlano di cose che sentono solo lì, ma non hanno nessun significato altro.
Basta leggere i libri di catechismo o i libri di religione, sono terrificanti. Io non uso più il libro di religione, non ho mai usato, credo. Ci ho provato qualche volta. Sono terrificanti, sono allucinanti.
Lo fai comprare?